insegnamento numero 11, 2009. Sicuri del risorto. Carissimi, abbiamo appena celebrato la Pasqua in questi giorni passati, siamo nel tempo proprio del Signore risorto. La liturgia in questi giorni ci fa ripetere sempre: questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. E noi oggi vogliamo un po' proprio renderci conto della sicurezza di questo annuncio, un annuncio che trova la sua parola più antica nella testimonianza di San Paolo. San Paolo scrive nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, scrive così: io vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto, l'annuncio del Signore risorto. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Poi continua e dice la testimonianza come apparve a Cefa, cioè a Pietro, ai dodici, e poi annuncia, dice, anche a più di 500 fratelli, a Giacomo e infine anche a me. Paolo parla anche della visione di Gesù risorto che egli ha avuto, del suo incontro personale con Gesù risorto. È la testimonianza scritta più antica, circa il 50-56 dopo Cristo. San Paolo l'ha ricevuta dalla comunità di Damasco dopo la sua conversione, proprio quando è stato formato alla fede. I giorni successivi della sua conversione così improvvisa sulla strada di Damasco. Ebbene, questa è la testimonianza più antica e noi vogliamo renderci conto anche di quanto ci racconta l'Evangelista San Giovanni e anche gli altri evangelisti, guardando soprattutto un segno, il segno del sepolcro vuoto. E noi ricordiamo le parole dell'angelo come ce le riporta l'Evangelista San Luca, che dice: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ecco, il sepolcro vuoto è molto importante considerarlo, è il primo segno, non è un segno, diciamo, che dia la prova totale, poi capiremo perché. Non c'è una prova totale obbligante alla fede, ma è una prova progressiva che man mano si chiarisce. Il sepolcro è vuoto, non è ancora la prova diretta, ma è una prova essenziale. Dopo che le donne erano andate al sepolcro al mattino, al buon mattino di Pasqua, San Giovanni ci narra come Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. Giovanni 20, 3, 9. Questi sono i versetti molto importanti. Giunge per primo Giovanni al sepolcro, ma per rispetto attende un momento che arrivi anche Pietro e guarda però dentro e vede i teli che sono posati là, per terra. Poi giunge anche Pietro e Pietro entra per primo. Siamo ai versetti 6 e 7 del capitolo 20 di Giovanni, si dice: giunse intanto anche Simon Pietro ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là. La traduzione precedente diceva le bende, i teli posati là, e il sudario non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Giovanni, l'evangelista Giovanni, il discepolo che Gesù amava, è il testimone più attento. Giovanni racconta che ha visto i teli, quella che poi noi presumiamo, pensiamo con grande probabilità essere la sindone, ha visto i teli che hanno avvolto Gesù stesi per terra, come un involucro sgonfio, dopo aver perso il proprio contenuto. Questo dettaglio viene ripetuto due volte, lo osserva prima Giovanni, poi lo osserva Pietro, ed è importante per l'Evangelista, e lascia intendere che con la risurrezione il corpo di Gesù ha lasciato i teli che lo racchiudevano. Questa è una constatazione molto, molto importante. Poi continua Giovanni e dice al versetto 8 e 9 sempre di questo capitolo 20, dice: allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, ed è lui, e vide e credette. Queste parole potrebbero trarci un po' in inganno. Quel vide e credette non è che vide e credette nel senso che credette pienamente alla risurrezione del Signore, credette a quello che avevano detto le donne, che il sepolcro era scoperchiato, che non c'era più il corpo del Signore, e constata questo modo strano di essere lì dei teli. E aggiunge infatti, e dice: infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Cioè, c'è l'evidenza del sepolcro vuoto, c'è l'evidenza dei teli lasciati in quel modo, il corpo è uscito senza in qualche modo toccarli, sono lì adagiati, non hanno più nulla dentro, ma quel vide e credette non è ancora la fede piena nella risurrezione, ma la constatazione della verità di quello che avevano detto le donne: il sepolcro è vuoto. Quindi è tanto importante questa constatazione del sepolcro vuoto, una constatazione che poi viene in qualche modo tentato di smentire, si cerca di smentire con la menzogna riportata da Matteo, che dice che i soldati sono stati pagati per dire che appunto i discepoli del Signore erano venuti di notte mentre dormivamo e hanno portato via il corpo del Signore. Se dormivano non potevano testimoniare che erano venuti i discepoli a portare via il corpo del Signore. Comunque, questa, se fosse una prima constatazione pericolosa in qualche modo, ecco, che si può fraintendere, i discepoli avrebbero avuto anche l'attenzione di non dirla, invece la dicono con molta chiarezza, con molta nitidezza: il sepolcro aperto, la pietra rotolata via, questi teli deposti a terra, il sudario messo in un luogo a parte, piegato. Ebbene, la rivelazione di Gesù risorto è una rivelazione progressiva, cioè fatta non con una evidenza che ti obbliga non più a credere ma a constatare. E poi è una rivelazione soltanto da alcuni testimoni prescelti dal Signore, perché il Signore vuol rimanere in questa logica che egli aveva già costruito con quelli che lo ascoltavano, che l'avevano visto con i miracoli, con i prodigi, che l'avevano seguito. Gesù vuole fare in modo che questa sia non una evidenza obbligante, ma una proposta di fede. È sempre una proposta d'amore, di seguirlo. Ebbene, noi sappiamo dunque poi che ci sono gli altri racconti che ci danno un quadro completo di queste apparizioni del risorto, che se noi andassimo ad analizzare uno dopo l'altro i particolari, qualche volta sarebbero anche un po' incongruenti, non chiari, perché sono racconti ricordati a memoria, trasmessi di bocca in bocca e poi successivamente scritti, e quindi ci sono le coincidenze profonde e sostanziali, anche se i particolari non possono coincidere perché vengono narrati e ripresi di bocca in bocca. Ebbene, noi sappiamo che Gesù è risorto ed è apparso a Maria Maddalena al mattino di Pasqua, vicino al sepolcro. Poi alla sera nel cenacolo appare, sempre alla sera della Pasqua, appare ai discepoli che sono raccolti nel cenacolo, alla sala superiore, di quel luogo erano chiusi, la porta era chiusa, ed egli appare a porte chiuse. Poi appare anche ai due discepoli di Emmaus ed essi tornano indietro a testimoniarlo ancora ai discepoli che erano raccolti nel cenacolo. Poi ricordiamo ancora che 8 giorni dopo appare nel cenacolo presente anche Tommaso, che non aveva voluto credere. E infine l'apparizione di Gesù sul lago di Galilea, quando c'è la pesca miracolosa, e poi sulla riva del lago incontrerà e interrogherà Pietro: mi ami tu più di costoro? Giovanni 21. Ebbene, Gesù risorto non è una visione, né un fantasma, né una illusione collettiva. Gesù si fa toccare, Gesù mangia con loro, Gesù porta i segni sul suo corpo della passione, ma ha un corpo glorioso che trascende lo spazio e il tempo. Quindi, ecco, non è frutto di fantasia o di illusione o di visione strana, ma è proprio una persona, constatabile. Ebbene, allora questo, ecco, trasforma profondamente la nostra vita. Tutta questa notizia trasforma profondamente la nostra vita e ci rende sicuri di una speranza immensa. Prima di tutto che la nostra vita è nuova ora. San Paolo ce lo dice, Romani 6, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi ora possiamo camminare in una vita nuova. Nuova perché siamo perdonati, nuova perché siamo amati, nuova perché abbiamo la forza del risorto. E poi Gesù è sorgente della nostra risurrezione futura. Paolo ancora ci dice in 1 Corinzi 15, 20, 22, Cristo è risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che sono morti, e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ecco, fratelli e sorelle, abbiamo questa notizia potente nel cuore. Amiamo il Signore risorto, teniamo sempre presente nella nostra mente, nel nostro cuore, nella preghiera, nella vita di tutti i giorni questa certezza: il Signore è risorto, sì, è veramente risorto. Signore, vi renda testimoni con la potenza dello Spirito di questa vita nuova e di questa grande speranza da consegnare a tutti i fratelli. Evangelizziamo, invitiamo in cellula, raccogliamo attorno all'Eucaristia, veniamo proprio ad essere testimoni del Signore risorto. Amen.